C'è qualcuno che sta mettendo la macchina? No.
No.
Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora stasera almeno intenderei leggere le ultime due lamentazioni, anche perché come vedremo poi la quinta è più corta rispetto alle altre. E per cui siamo arrivati alla quarta, la quarta lamentazione. Questa quarta lamentazione, che come vedete anche sulle vostre Bibbie, segue sempre lo stesso schema dell'acrostico, quindi con due versetti per ogni lettera dell'alfabeto, e poi vedremo appunto la quinta, che non seguirà più lo schema dell'acrostico, anche se saranno 22 versetti, come 22 sono le lettere dell'alfabeto ebraico. Come si è annerito l'oro, come si è alterato l'oro migliore. Sono disperse le pietre sante all'angolo di ogni strada. I preziosi fili di Sion, valutati come oro fino, come sono stimati, quali vasi di Creta, lavoro delle mani di vasaio. Persino gli sciacalli porgono le mammelle e allattano i loro cuccioli, ma la figlia del mio popolo è diventata crudele, come gli struzzi nel deserto. La lingua del lattante si è attaccata al palato per la sete, i bambini chiedevano il pane e non c'era chi lo spezzasse loro. Coloro che si cibavano di leccornie languiscono lungo le strade, coloro che erano allevati sulla porpora abbracciano le tame. Grande è stata l'iniquità della figlia del mio popolo, più del peccato di Sodoma, la quale fu distrutta in un attimo, senza fatica di mani. E allora ricordate che la terza lamentazione era incentrata più su questo uomo, l'uomo dei dolori, l'uomo che era sia la persona singola del popolo, sia che raccoglieva un po' tutto il popolo e raccontava in prima persona e appunto la sofferenza e tutto il dolore della situazione che diamo, ricordiamo, no? come dire, retroterra di tutte queste lamentazioni è sempre, no? La distruzione, l'assedio, no? Di Gerusalemme, la devastazione della città e del popolo. Il regno di Giuda finirà, no? Con questa presa da parte dei babilonesi, e di fatto cioè non ci sarà più un regno autonomo di Giuda fino ai Maccabei, no? Ricordate che ci sarà poi Babilonia, ci sarà poi i Persiani, Ciro, no? E dopo i Persiani ci sarà Alessandro Magno, e dopo Alessandro Magno ci saranno i regni, prima i Tolomei, poi i Seleucidi, e soltanto poi nel secondo secolo avanti Cristo, a partire dalla rivolta dei Maccabei, ci sarà, no? ancora un regno indipendente, e con l'ultimo re di Giuda che sarà Erode il Grande, siamo ormai ai tempi di Gesù, no, sarà l'ultimo re vassallo, però di fatto l'ultimo re che si freggerà del titolo del re di Giudea sarà Erode il Grande. Allora, la lamentazione parte di nuovo con una constatazione della situazione della città, sia durante l'assedio, sia dopo, come vedremo, nei superstiti, in coloro che sono rimasti, no? E di per sé il versetto 1 si apre, noi abbiamo la nostra traduzione, come si è annerito l'oro, di per sé è come abbiamo trovato anche nelle prime due, è come mai? È piuttosto questa domanda retorica in qualche modo, no? Cioè, che vuol dire lo stupore perché si è annerito l'oro, si è alterato l'oro migliore, sono disperse le pietre sante all'angolo di ogni strada. L'oro è uno dei metalli che meno è attaccabile, no? Dagli agenti chimici, esterni, no? Per cui anche nel tempo rimane più. Allora, per dire, questa situazione in cui persino l'oro, no, diventa scuro, no? Persino l'oro più scelto, l'oro preziosissimo, l'oro migliore, e anche queste pietre sante sono disperse all'angolo della strada. Oro, pietre sante, probabilmente il Tempio, e quindi l'oro che c'era nel Tempio, le pietre che erano servite per la costruzione del santuario, che sono disperse. Però attenzione, pietre e pietre sante, intanto ricordate che Israele viene chiamata nazione santa nell'Esodo, no? Quando ci sarà l'alleanza, voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. E ricordate che poi anche San Pietro, da ebreo, nella sua lettera, nella sua prima lettera, parlando dei cristiani, parlerà di pietre vive, di essere utilizzati come pietre vive nella costruzione dell'edificio spirituale, no? Per cui è il Tempio, per cui è il popolo, no? Nazione santa, nazione eletta che è dispersa agli angoli di ogni strada. Qui è l'immagine anche di questa gente fra i deportati, fra gli scampati, fra coloro che vagavano perché non avevano più un luogo dove vivere. E vedete, infatti, pietre sante, i preziosi figli di valutati come oro fino, come sono stimati quali vasi di Creta, di per sé si potrebbe anche dire come cocci d'argilla. Questi figli di Sion, no? La percezione di un'elezione, di essere il popolo di Dio, di essere stati tratti dall'Egitto e chiamati ad alleanza per essere il popolo eletto. Attenzione, il popolo eletto, di fatto è un popolo eletto, Israele è ancora, fra l'altro, il popolo eletto. Ricordate che questo lo diceva sia Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, no? Cioè, il Signore non viene meno alle sue promesse. Per cui, per quanto poi con gli ebrei possiamo avere difficoltà, e per quanto poi possiamo essere d'accordo o meno con la politica israeliana e con tutte le cose che succedono, però di fatto il popolo di Israele rimane teologicamente il popolo eletto. Allora, poi questa elezione può avere diverse letture, perché può avere, come anche nella Bibbia, cioè una lettura come un privilegio, no? Come dire, io sono l'eletto e tu no, e invece un'altra lettura, che forse è la più autentica, cioè un'elezione per un servizio, proprio perché attraverso quell'elezione che Israele vive si dica qualcosa per tutti gli uomini e per tutti i popoli. Allora, di fatto, questi figli preziosi di Sion scelti, tirati fuori dall'Egitto, che sono valutati come, letteralmente sono quotati, la stima, no? La stima, si dice quanto stimiamo questo materiale, questo, no? Sono quotati come cocci, no? I cocci d'argilla. Lavoro nelle mani di un vasaio. Persino gli sciacalli porgono le mammelle, allattano i loro cuccioli, ma la figlia del mio popolo è diventata spietata, crudele, come gli struzzi nel deserto. E qui sono le immagini dell'assedio. Gli assedi erano, noi ne abbiamo visti nei decenni passati, ricordate Sarajevo, che vedevamo le immagini della gente che rischiava la vita per andare a prendere qualcosa da mangiare, alcuni venivano uccisi dai cecchini, no? Eccetera. E allora questi assedi che con la fame, con gli eserciti normalmente assedianti bloccavano prima di tutto le fonti d'acqua, no? Per mettere la città alla sete e successivamente poi alla fame, no? Per cui la fame. Noi, grazie a Dio, no, da una parte non sappiamo cos'è la fame, per cui ci sono quelle pubblicità che veramente sono un insulto alla povertà, di quella, no, una fame che non ci vedo, e c'è lo snack, no, di cui si parla, no? Volete qualcosa di particolare, il cioccolatino, no? Cioè così. E noi non sappiamo, forse i nostri genitori, i nostri nonni che hanno fatto la guerra, no? Loro hanno vissuto molto di più cos'era, no? Cos'è la fame. E allora queste situazioni in cui si perde umanità, per cui persino gli sciacalli porgono le mammelle ai loro piccoli, e qui c'è l'immagine di madri che, spinti dalla fame, mangiano i loro figli. Di questo anche Giuseppe Flavio ne parla, oltre che se ne parla anche ancora nella Bibbia, ma ne parla anche dell'assedio di Gerusalemme ad opera dei Romani, poi nel 70 d.C. Situazioni, no, così estreme, così di violenza, che appunto più degli struzzi, cioè gli struzzi si pensava che fossero animali che cattivi, c'era questa, poi non lo so da dove nasce questo, non lo so se lo sia poi veramente, se lo sia o no, c'era questa idea, no? Per cui persino questi di più, no, la figlia del mio popolo, tanto che la lingua del lattante si è attaccata al palato per la sete, i bambini chiedevano il pane e non c'era chi lo spezzasse loro, e coloro che si cibavano di cibi deliziosi, quindi anche l'immagine delle classi più nobili, no? Che ora languiscono lungo le strade, no? Cioè, come anche sono terribili le immagini, oltre alle immagini che vediamo in diverse parti del mondo, purtroppo dell'Africa, eccetera, di queste persone senza forza, perché a partire dalla fame, no? O come anche erano nei ghetti o in Europa, no? Nelle città europee sotto il nazismo, sotto la guerra, no? Dove la fame, l'inedia portava queste persone a stare lungo le strade. E coloro che erano allevati sulla porpora abbracciano il letame. Dice indugiano, sarebbe più esatto dire indugiano nelle discariche, dove c'è anche il letame. L'immagine non è lontana da noi, l'immagine della crisi, no? Delle persone che vanno a rovistare nei cassonetti, no? Grande è stata l'iniquità della figlia del mio popolo, più del peccato di Sodoma. E ricordate che anche nelle altre lamentazioni nei superstiti, negli esuli, è sempre di più poi la consapevolezza che se quello che ci è accaduto è opera dei babilonesi ed è opera delle volontà imperialistiche dell'impero di turno, no? L'impero diventa poi una forma, come dire, una logica di potenza, che poi cambiano i nomi, cambiano le situazioni, ma ci portiamo dentro, l'umanità si porta dentro. E però allo stesso tempo, ecco, Israele e il popolo di Giuda elabora che non si è del tutto innocenti, c'è una si è venuti meno a qualcosa, è stato il re, che gli ultimi re ballerini, che insieme alle varie corti che ora speravano nell'Egitto, ora così facevano degli accordi con Babilonia, di nascosto andavano invece con l'Egitto, eccetera, tutte quelle diciamo politiche, no, che dicono appunto un coinvolgimento nella menzogna, nella violenza di cui si è, e tanto è stata grande l'iniquità più del peccato di Sodoma. Ricordate il peccato di Sodoma, che poi normalmente viene letto, ma non si è d'accordo in tanti commentatori, come il peccato dell'omosessualità, ricordate, no? Ma in realtà più che quello, che appunto poi ci sarebbe da discutere su questo, ma non lo facciamo stasera, ma è la, come dire, non accettazione del diverso, la non accettazione del diverso, no? E dell'utilizzo dell'altro, no? Dello straniero, eccetera, eccetera, no? E più di quello è stato il peccato di Gerusalemme. E se il peccato di Sodoma, vi ricordate in questi racconti della Genesi, che sono racconti, la punizione è avvenuta perché dal cielo è venuta una pioggia di fuoco, qui invece è in un momento, in un attimo la città è stata distrutta, qui invece la distruzione è stata molto più lunga, no? Ricordate i due assedi, il primo inizi del VI secolo e il secondo finale nel 587 e per mani di uomini. I suoi giovani erano più splendenti della neve, più candidi del latte, avevano il corpo più roseo dei coralli, era zaffiro la loro figura. Ora il loro aspetto si è fatto più scuro della fuligine, non si riconoscono più per le strade. Si era ingrizzita la loro pelle sulle ossa e divenuta secca come legno. Qui i giovani di per sé sarebbero i nazirei, i consacrati, coloro che vivevano nel Tempio, erano legati al Tempio e che in qualche modo con la loro vita e con la loro condotta dovevano ricordare, no? Cioè, lontanamente i preti e le suore, cioè dovrebbe, no, qualcosa che dovrebbe ricordare la vocazione di tutto il popolo. Bene, loro che erano più splendenti della neve, più candidi del latte, ricordate tra l'altro che nell'antichità la carnagione chiara era simbolo di, no, di un livello sociale più alto. Ricordate che l'abbiamo letto, non nel Cantico dei Cantici, quando l'amata dice bruna sono, ma bella, no? Queste erano le classi, no? Adesso invece, no? Dice, sono diventati scuri, no? Come la fuligine, e non si riconoscono più per le strade, cioè sono diventati invisibili. Cioè, come quelle persone, ci sono degli invisibili per le strade, no? Cioè, sono quelle persone che, no, che stanno lì gettati, che tu passi, non li guardi, no? E non li vedi, non li vuoi vedere. E questa pelle che si è raggrinzita sulle ossa è divenuta secca come legno. Più fortunati gli uccisi di spada che i morti di fame, caduti, estenuati per mancanza dei prodotti del campo. Vedete, si potrebbe anche tradurre: è andata meglio ai trafitti di spada che ai trafitti dalla fame. È meglio i morti, no? L'abbiamo visto già in un'altra lamentazione, no? Dove di fronte alla situazione penosa di sia dell'assedio e sia degli scampati, e qui siamo già anche dopo, cioè la città devastata, possiamo immaginare le rovine, no? Fanno impressione perché in pochi anni che cosa sta combinando la guerra in Siria, no? Cioè, sono stato nel gennaio del 2011, la guerra è cominciata nel marzo del 2011. E per esempio mi aveva colpito fra le città non tanto Damasco, ma tanto Homs, che il centro sembrava una città quasi europea, cioè anche pulita, no? Eccetera, eccetera. Per cui vedere adesso le immagini di Homs, che è la città che più si era ribellata ed è distrutta, no? Allora rispetto a questo, no, anche gli scampati, vuol dire fossimo morti. No, fossimo morti piuttosto che morire di fame, morire lentamente, no? Mani di donne già inclini a pietà hanno cotto i loro bambini, che sono divenuti loro cibo nel disastro della figlia del mio popolo. sono immagini crudeli, no? L'immagine delle donne che si nutrono del frutto del loro ventre. Cioè, dove appunto la violenza, la fame, no? Porta a situazioni di disumanità. Cibarsi di ciò che si è partorito. Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l'ira ardente, ha acceso in Sion un fuoco che ha divorato le sue fondamenta. Vedete, ritorna questo Signore protagonista di quello che è accaduto. Non credevano i re della terra e tutti gli abitanti del mondo che l'avversario e il nemico sarebbero penetrati entro le porte di Gerusalemme. Questo, naturalmente, questo è dal punto di vista di colui che sta parlando, cioè dal parte del popolo del regno di Giuda, del popolo di Israele, no? Cioè dire perché il re della terra al popolo del piccolo regno di Giuda non interessava neanche niente, cioè quindi non è, ma è da parte naturalmente di coloro che hanno subito questo, e dire quello che è accaduto è uno stupore, no? Non sarebbe mai accaduto. Cioè, attenzione, questa era la loro coscienza, ricordate, no? Cioè anche quell'assedio che non si era concluso nel 701 a.C. ad opera degli Assiri, che poi erano andati via, l'essere, come dire, il popolo dell'alleanza, Dio è con noi, cioè tutto questo a noi non può accadere, non può accadere, no? Eppure è accaduto, no? E attenzione, anche come discorso di Chiesa, cioè noi non lo sentiamo tanto perché noi siamo latini, abbiamo Roma, no? E abbiamo San Pietro, abbiamo i nostri simboli, ma gli ortodossi greci hanno Santa Sofia a Istanbul, che non hanno, che hanno perso, e che rischia di ritornare in moschea, perché alcuni deputati, no, del Parlamento turco hanno presentato una mozione per far ritornare no, cosa che l'era stata, poi grazie a Dio adesso è un museo, ma rischia di ritornare. E quindi, e non soltanto la chiesa di pietra, ma le chiese che non ci sono più. E qui dice: fu per i peccati dei suoi profeti, per l'iniquità dei suoi sacerdoti, che versarono in mezzo ad essa il sangue dei giusti. E ora si guardano alcune categorie, il peccato è il peccato del popolo, ma il peccato poi anche è il peccato di alcune categorie, e in particolare, poi vedremo anche la terza, i profeti e i sacerdoti. Attenzione, nel popolo di Israele i profeti, i sacerdoti e i re, i principi, erano le tre categorie che reggevano il popolo, che avevano responsabilità del popolo. Laddove i re, i principi, i funzionari era il potere politico, giuridico, no? I sacerdoti era il potere, diciamo, religioso, e i profeti erano, come dire, coloro, cioè in Israele erano anche delle figure a volte istituzionalizzate, non sempre, ma a volte istituzionalizzate, che erano la coscienza critica. Allora loro sono venuti meno, cioè, come dire, nella loro funzione hanno perso il loro senso, no? La vita da una parte è breve, ma da una parte è anche lunga. Perché dico questo? Perché nel senso che a volte le nostre scelte, le nostre, quelle che abbiamo costruito, i cammini che facciamo, a volte c'è l'usura del tempo. A Allora, non che si necessariamente si facciano delle cose, ma a volte si perde la tensione interiore. Per cui ci si ferma. Attenzione, questo non capita solo ai preti, che è una categoria molto a rischio, ma capita ai giudici, capita ai politici, capita, no? A tutti. Cioè, dove a un certo punto si viene meno. Esternamente le cose rimangono, no? Magari uno poi con il mestiere va avanti anche così, però, no? Come dire, si tradisce la propria vocazione. E questo, attenzione, non necessariamente in cose, come purtroppo stiamo vedendo nella nostra Italia, sempre più disastrata, che anche quello è un tradimento della vocazione. Un tradimento della vocazione. No. Ecco, anche in un così, in un sedersi, in un, no? E, per cui sono questi, attenzione, che hanno versato il sangue dei giusti. Ci sono sempre degli innocenti che ne vanno di mezzo. Nel tradimento di una tensione alla giustizia, alla verità, alla responsabilità, qualcuno ne va di mezzo. Qualcuno ne va di mezzo. I giusti, gli innocenti. Pensate, proprio in particolare i sacerdoti, dice versetto 14, costoro vagavano come ciechi per le strade insozzati di sangue e non si potevano neppure toccare le loro vesti. Scostatevi, un impuro si gridava per loro, scostatevi, non toccate. Fuggivano e andavano randagi tra le genti e non potevano trovare dimora. E il sangue, come sappiamo, in Israele era qualcosa che bisognava maneggiare con molta cura e non tutti erano abilitati a toccare il sangue, no? Tra l'altro non bisognava mangiare gli animali con il loro sangue, no? Perché il sangue nella mentalità antica era in qualche modo il luogo primario della vita, le conoscenze mediche di quel tempo erano sicuramente inferiori alle nostre, ma simbolicamente diciamo, allora, dato che la vita appartiene a Dio, tu non hai potere sul sangue, no, non puoi. Allora chi era abilitato a i sacerdoti, perché nel tempio coloro che gli unici che potevano fare i sacrifici erano i sacerdoti, loro potevano toccare il sangue, ma in virtù della loro vocazione. La vocazione sacerdotale qual era? Era quella di essere mediatori, in qualche modo, no? Aiutare il popolo di Dio a trovare le vie della relazione con Lui e tra di noi, attraverso tutta quella dinamica dei sacrifici, dove erano i sacrifici. Abbiamo letto con qualcuno di voi anni fa il Levitico, vi ricordate che c'erano diversi tipi di sacrifici nel Levitico, c'era il sacrificio di comunione, no? Dove l'animale veniva dato ai sacerdoti, i sacerdoti lo preparavano da ottimi macellai quali erano, tenevano una parte, il cosiddetto boccone del prete, lo diciamo noi, non c'è nella Bibbia, poi una parte veniva bruciata, piccola, per dare a Dio, e la maggioranza veniva data a chi la mangiava con la sua famiglia. Quindi era un ristabilimento delle relazioni con Dio e fra di noi. C'erano i sacrifici di espiazione, cioè quando uno viveva una situazione di rottura della relazione attraverso il sacrificio, no? E quindi questo attraverso il mediatore, che era il sacerdote che offriva, e poi, attenzione, una volta fatto il sacrificio usciva dal recinto dei sacerdoti e benediceva l'offerente, il popolo, eccetera. No, come dire, lo scambio e la benedizione di Dio. E allora, ecco, adesso, cioè, in questa vocazione smarrita, perduta, dove appunto, e notate ancora noi oggi, no? Cioè, io credo che c'è, anche come Chiesa, no? In cui noi siamo in crisi anche come Chiesa, non so se ce ne rendiamo conto a livello anche più grosso, cioè siamo dentro un tempo di crisi e siamo in crisi anche noi, ma a volte anche cioè, c'è una crisi di tutta la comunità cristiana, però certamente la crisi di coloro che nell'impostazione che abbiamo ancora di una chiesa per molti versi clericale, laddove un prete viene meno, no? Le conseguenze, no? L'isorientamento, il mancato aiuto al popolo di Dio è maggiore. E allora loro che no, erano abilitati, eccetera, eccetera, in questo venir meno diventano insozzati di sangue, no? Cioè resi impuri. Pensate, coloro che dovevano, che tra l'altro il sacerdote era anche colui che era delegato al discernimento del puro e dell'impuro. Ricordate Gesù quando guarisce dei lebbrosi? Cosa gli dice? Andate dai sacerdoti, no? Perché erano i sacerdoti che guardando, cioè la lebbra aveva anche delle risonanze religiose, no? Non semplicemente, no? E poi anche quando si offriva un agnello o un animale, era il sacerdote che discerneva se questo andava bene per il sacrificio o no, se era integro, puro o impuro, no? E quindi loro che sono quelli che dovevano dire, fare discernimento, no? Sono nell'impurità, nella lebbra, nella... Tanto che appunto si grida, no, come un lebbroso, scostatevi, no? Sapete che il lebbroso doveva gridare, no? Lebbroso, lebbroso, in modo che la gente potesse star lontano, no? Il lebbroso come qualcosa, attenzione, un uomo che già è vivo, però è già nella morte, perché perde pezzi. E quindi che poi fuggivano e andavano randagi tra la gente, non potevano trovare dimora. Vedete, sono nella terra, sono nella loro terra, ma l'esilio non ha a che fare solo con quelli che sono andati in esilio in Babilonia, cioè questi stanno nella loro terra, ma sono esuli. Quando si è nella propria terra, ma si è lontani già, si è già in esilio, no? La faccia del Signore li ha dispersi, egli non continuerà più a guardarli e non si è avuto riguardo dei sacerdoti, non si è usata pietà dagli anziani. Vedete, presentarsi davanti al Signore era contemplare il suo volto. Ricordate quanti salmi dicono quando no, verrò alla tua casa, Signore, per contemplare il tuo volto? Perché i sacerdoti erano quelli che potevano andare nel santuario, e ricordate che il sommo sacerdote era l'unico che poteva entrare nel santo dei santi, no? In qualche modo contemplare il volto di Dio. Allora è questo volto che loro non hanno più contemplato, no? E che adesso è quel volto che li disperde. Ancora ti consumavano i nostri occhi in cerca di un vano soccorso, dal nostro osservatorio scrutavamo verso una nazione che non poteva salvarci. Questa nazione che non poteva salvarci, verso cui si guardava, era l'Egitto. Questo perché storicamente è stato così, no? Storicamente l'Egitto non è intervenuto, perché l'Egitto del regno di Giuda non gli interessava niente, no? Però ecco, paradossalmente per la storia di Israele, no, l'Egitto rimane l'Egitto, cioè l'Egitto nel senso della terra d'oppressione. Per cui pensate, si sperava salvezza dall'oppressore, no? Da colui da dove eravamo usciti. Da lì aspettavamo liberazione dei nostri oppressori. Hanno spiato i nostri passi, impedendoci di andare per le nostre piazze. Prossima è la nostra fine. Allora qui si parla ancora del nemico, no? Che ha bloccato i passi, che hanno i percorsi, le vie, le piazze sono i luoghi di incontro, no? Ci hanno divisi gli uni dagli altri, non ci sono più piazze, No, è una cosa che mi viene in mente perché poi conosco tante persone, avendo vissuto lì, l'aquila che non ha piazze, nel senso, e quindi i luoghi dove la gente si può incontrare, i centri commerciali sono diventati le piazze. Allora, vedete, no? Impedendoci di andare per le nostre piazze, impedendoci di incontrarci, prossima è la nostra fine. Sono compiuti i nostri giorni, certo è arrivata la nostra fine. Certo è arrivata la nostra fine. È la fine di un popolo. E queste parole bisogna tenerle, no, con la massima considerazione, no? Perché cioè, come dire, noi ne parliamo così naturalmente da vivi, è la morte, è l'avvicinarsi della morte, e che naturalmente chi, per chi la vive, e per chi la vive che sta arrivando, come sappiamo, è difficile dire, no, ma c'è la risurrezione, c'è la morte, intanto c'è la morte. Cardinal Martini, no, che per esempio diceva che anche Gesù, che è stato veramente uomo, si è approcciato, commentando poi il Getsemani, no, e tutta quella, quel sudare sangue di Gesù, no? Cioè, nel senso che Gesù, non ha, se era veramente uomo, non ha fatto finta. Non è come De André dice nella canzone, no, della Buona Novella, cioè laddove la madre di Tito dice a Maria, no, così, lascia noi piangere un po' più forte chi non ritornerà più dalla morte. Cioè, come dire, tu lo sai che lui sarebbe risorto, quindi dai, adesso non fa finta di piangere perché tu, no? No, in questo De André non è stato un buon teologo, ha tantissimi altri meriti, ci piacciono le sue canzoni, ma in questo. E no, lui, se era veramente uomo, si è approcciato alla morte, e lo era, noi crediamo, come si approccia ciascuno di noi, come la fine di tutto. E insieme, mantenendo il grido, no, al Padre, nella speranza che va insieme alla percezione della fine di tutto, che lui li avrebbe liberato dalla morte. I nostri inseguitori erano più veloci delle aquile del cielo, sui monti ci hanno inseguiti, nel deserto ci hanno preso agguati, no? Questa violenza degli inseguitori, che non è bastato prendere la città, ma inseguirci anche nelle nostre fughe. Il soffio delle nostre narici, il consacrato del Signore è stato preso in un agguato, lui di cui dicevamo la sua ombra vivremo tra le nazioni. Questo è il re. Vedete, prima si parlava dei profeti, poi dei sacerdoti, il re, la terza categoria, no? Il re che era visto come l'unto del Signore, no? Quello che ci avrebbe fatto vivere, il soffio delle nostre narici, no? La cui ombra avremmo vissuto tra le nazioni. Lui è stato preso. E poi l'ultima sono dei versetti imprecatori rivolti a Edom. Esulta pure, gioisci, figlia di Edom, che abiti nella terra di Us, anche a te arriverà il calice. Ti inebrerai ed esporrai la tua nudità, e completa la tua punizione, figlia di Sion. Egli non ti manderà più in esilio, ma punirà la tua iniquità, figlia di Edom, svelerà i tuoi peccati. Edom, gli Edomiti, ricordate che sono le popolazioni attualmente della Giordania, la parte un po' più sud della Giordania, no? E gli Edomiti, per la Bibbia, sono fratelli, cioè sono imparentati con gli ebrei. Perché? Perché gli Edomiti discendono da Esaù. Tra l'altro Edom significa rosso, Esaù, ricordate che, no, nel racconto della Bibbia era rossiccio, no? Allora, come dire, questo popolo di fratelli, però come sapete la fraternità è la cosa più difficile da vivere, no? Cioè, perché è la cosa che ci fa soffrire di più, no? Fratelli serpenti, tante volte, parenti serpenti, e allora, come dire, coloro che proprio i fratelli, che alcune volte sono coloro che gioiscono dei nostri mali. Edom, fratelli, hanno gioito della nostra distruzione. E questo sappiamo bene che sono storie sempre contemporanee, no, all'umanità. E allora qui dire, ecco, il Signore ti faccia avere lo stesso che abbiamo avuto noi, perché almeno così in quello continueremo a essere fratelli e vicini, no? Cioè nella, ecco, nella solidarietà, nel piano. Naturalmente i sentimenti con cui vengono detti queste, da, no, dall'autore, sono sentimenti di rabbia, di, che però dice, vedete anche in questo, no, perché poi sono le relazioni più delicate, più sofferte, che tante volte ci portiamo nella nostra vita, e che allo stesso tempo dice una chiamata, un sangue che in qualche modo ci unisce, no? E che però a volte i percorsi umani disattendono, però c'è un sangue che chiama a fraternità, no? Nella prospettiva per noi cristiani che il sangue di Cristo ci fa fratelli. L'ultima possiamo chiamarla una supplica corale. Infatti si apre con ricordati, Signore, di quanto ci è accaduto. Guarda e considera la nostra umiliazione. Ricorda, Signore, ciò che ci è accaduto. Vedete, penso che la stiamo trovando, no, stiamo gustando questi scritti, no? Cioè, perché in questa relazione, no, che tra il popolo e il suo Dio, di cui non si è avuto, no, scrupoli, diciamo moralistici, a chiamare nemico, no, in cui si dice tu ci hai fatto questo e quest'altro, allo stesso tempo tu sei l'unico a cui possiamo aggrapparci. E perché se siamo nelle tue mani, che sono mani anche di collera, collera spropositata rispetto a quello che i bambini, no, vivono, eccetera, rispetto al nostro peccato, collera giusta, ricordate in certi versetti abbiamo trovato tu sei giusto, Signore, no? Cioè in quanto, vedete, tu non sopporti il male, l'ingiustizia non sopporti, no? Laddove le nostre connivenze, il nostro guardare, non voler vedere, no? In qualche modo quello che è accaduto, che tante volte accade anche in tante storie, no? Cioè è come dire un'umanità che non vuol vedere, che non vuol chiamare le cose come no, no? E che non vuol assumere responsabilità, che dietro al non chiamare le cose per nome, che dietro al fan tutti così, che dietro è non ne parliamo, fa passare sempre di più male su male, ingiustizia su ingiustizia, no? Spesso fino a disastri che assumono le, no, le dimensioni di, no, di guerre, di tragedie immani. Però ecco, tu in questo, Signore, rimani tu, per cui ricordati. Ricordati, ricordare, come sappiamo, ha a che fare con il cuore, anche per noi, ci appelliamo al tuo cuore, che non ci dimentica, e che guardi, ecco, guarda e considera, osserva bene e guarda la nostra umiliazione. E ricordate che nella Genesi, scusate, anche nell'Esodo, si dice il Signore ha visto, il Signore vide, ascoltò il grido, no, del popolo schiavo in Egitto, no? E allora chiedere che quello sguardo e quel cuore che muove quello sguardo ritorni su di noi. La nostra eredità è passata a stranieri, le nostre case a estranei. Orfani siamo diventati senza padre, le nostre madri sono come vedove. La nostra acqua beviamo a pagamento, dobbiamo acquistare la nostra legna. Vedete, la situazione qui è di coloro che sono rimasti. Di coloro che sono rimasti lì, però c'è il potere straniero, per cui la nostra acqua dobbiamo pagarla, no? La nostra legna dei nostri campi non è più nostra. Le nostre case non sono... pensate appunto, no, in tante vicende del mondo e anche a noi più vicine, negli anni in cui ero a Gorizia c'erano, a volte si incontravano gli istriani che ricordavano che le case che erano appartenute ai loro genitori e che poi dopo la guerra con l'esodo, no, degli italiani, ma cosa che è accaduto ai polacchi e ai tedeschi, no? Cioè negli anni, cose che sono accadute ai palestinesi, eccetera, eccetera. Con un gioco sul collo siamo perseguitati, siamo sfiniti, non c'è per noi riposo. Vedete, nella propria terra, nella propria casa, è il luogo del riposo. No, uno si fa una casa, finalmente, con tante, no, tante fatiche, e la casa è il luogo dove tu puoi riposare. Non c'è più, non c'è più. All'Egitto abbiamo teso la mano, alla Siria per saziarci di pane. Vedete, ci siamo rivolti chiedendo aiuto ai nostri oppressori. L'Egitto e la Siria, no? Vedete qui il ricordo dell'Egitto e della Siria, che anche quello è stato alcuni secoli prima, no? I nostri padri peccarono e non sono più, e noi portiamo la pena della loro iniquità. Vedete, c'è questo peccato dei nostri padri che è anche il nostro. Un po' c'è anche il senso di essere dentro una storia di male, no? Cioè dove il peccato delle generazioni ha conseguenze sulle generazioni successive. È anche storia sempre attuale, no? Cioè perché l'egoismo, la chiusura, l'individualismo delle generazioni non permette alle generazioni successive di vivere. E quindi noi portiamo questo peccato, no? Schiavi comandano su di noi, non c'è chi ci liberi dalle loro mani. Questo possiamo pensare appunto agli invasori con tutte le loro strutture di potere, no? E spesso a volte, come sappiamo, gli invasori sceglievano tra il popolo dei collaborazionisti, no? Che governavano su di loro. Nei campi di concentramento spesso c'erano degli ebrei che venivano messi come capo, no? Sugli altri ebrei. E allora al rischio della nostra vita ci procuriamo il pane, minacciati dalla spada del deserto. La nostra pelle si è fatta bruciante come un forno a causa degli ardori della fame. Hanno disonorato le donne in Sion, le vergini nelle città di Giuda. I capi sono stati impiccati dalle loro mani e i volti degli anziani non sono stati rispettati. È questo sconvolgimento che prende anche tutte queste categorie di cui vedevamo già, i giovani, le vergini, i capi, gli anziani sono appunto il potere economico o il potere politico. I giovani hanno girato la mola, i ragazzi sono caduti sotto il peso della legna. Gli anziani hanno disertato la porta e i giovani le loro cetre. Gli anziani hanno disertato la porta, significa la porta, ricordate che la porta della città era il luogo dei commerci, era il luogo dei giudizi, era il luogo sociale, no, più vivo e anche istituzionale, no? Per cui qui, come dire, gli anziani non sono andati lì dove dovevano andare a svolgere il loro servizio. E i giovani e le loro cetre, qui c'è l'immagine anche, no, di giovani che con la loro gioventù con, no, dovevano allietare la gioia. La gioia si è spenta nei nostri cuori, si è mutata in lutto la nostra danza. È un popolo che si è spento dentro, no? E, come sappiamo, poi la fine della guerra non significa automaticamente la fine delle conseguenze di una guerra, che non sono soltanto, no, che già sono pesantissime, cioè quelle economiche, strutturali, no, le macerie, molte volte sono poi quelle interiori, no? Cioè di coloro che poi si portano dentro, si spezzano dentro, no? E per cui sono incapaci più di gioire, di danzare. È caduta la corona dalla nostra testa. È caduto il regno, è caduto il re, e con lui è caduto tutto quello che il re rappresentava, no? Anche il regno, la regalità di un popolo, no? La dignità di un popolo. Guai a noi, perché abbiamo peccato. Per questo è diventato mesto il nostro cuore, per questo si è ammalato il nostro cuore. Per questo si è ammalato il nostro cuore. Per tali cose si sono annebbiati i nostri occhi, no? E tante volte, come sappiamo, la capacità di vedere degli occhi dipende non soltanto dal corretto funzionamento, ma dal cuore, per cui da un cuore vigile, da un cuore vivo, no? Per cui quando il cuore si ammala non vedi più. Cioè, no, come quelle persone che in tali situazioni di depressione, di tristezza, no, tu puoi mostrargli, non vedo. Perché il monte di Sion è desolato, mi scorazzano le volpi. Qui è utilizzato lo stesso verbo che avevamo visto nel Cantico dei Cantici, quando si diceva pigliateci le volpi che scorazzano tra le vigne, no? E quindi che creano problemi tra le vigne, dei problemi nelle relazioni. Qui torna lo stesso verbo, no? Ma tu, Signore, rimani per sempre. Il tuo trono di generazione in generazione. Vedete, noi siamo dispersi, distrutti, vaghiamo, tu rimani. Tu rimani, Signore. E allora ecco, è a te la supplica, no? Tu che rimani, ci vorrai, perché ci vuoi dimenticare per sempre, ci vuoi abbandonare per lunghi giorni? No, tu che rimani non puoi dimenticarci. Tu che rimani non puoi abbandonarci. Vedete, facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo. Rinnova i nostri giorni come in antico. Ci hai forse rigettati per sempre, senza limite sei sdegnato contro di noi? È bello, facci ritornare e noi ritorneremo. Noi siamo in una condizione in cui di per sé non siamo neanche più capaci di ritornare. Cioè, nel senso, vedete, che fin tanto che c'è vita c'è speranza, ma quando c'è morte, no. Allora è interessante perché, vedete, cioè loro stanno vivendo la morte, no? Morte in coloro che sono morti e morte in coloro che sono vivi, però la loro condizione è talmente di morte che loro stanno dicendo fossimo morti. E allora è facile ritornare. Vedete, qui c'è qualcosa che ha a che fare con la speranza nel Signore risorto, cioè con la risurrezione dei morti. Ed è interessante che, ricordate questo, e con questo vado verso la conclusione, ricordate che abbiamo detto più volte che la fede di Israele nasce con l'esperienza dell'esodo, no? I testi più antichi, così dicono gli studiosi, sono l'esodo, cioè Israele parte con l'esperienza di essere oppressi e poi di essere liberati, ed è quello che viene raccolto poi nel libro dell'esodo. I racconti della creazione della Genesi nasceranno in questo contesto. Cioè, quindi nasceranno, cioè perché fin tanto che siamo vivi, il Signore ci può liberare. Ma quando siamo morti, il Signore ci può solo ricreare. Cioè, quindi è interessante che Israele parte con l'esperienza di un Dio liberatore, ma questo Dio liberatore successivamente sarà visto come anche il creatore. Cioè, perché solo colui che ha fatto tutto, in tutto è nelle sue mani, può anche vincere la morte, ci può creare. Per cui nasceranno quei racconti della creazione, legati appunto a questa esperienza, nell'esperienza della morte, e nella fede, nella fiducia in questo barlume, di dire: noi Signore siamo, no, tu rimani, per cui tu facci tornare, da noi non siamo neanche più capaci, no? Perché noi vaghiamo, e allora facci tornare e noi ritorneremo, rinnova i nostri giorni come in antico, sei forse rigettati per sempre e senza limiti ti sei segnato contro di noi. Vedete, è bello anche che questo lamento finisce con una supplica, che si chiude con una supplica, cioè come dire: tu Signore che rimani per sempre, ci dimenticherai per sempre? È questo che ci dice il libro delle Lamentazioni.
Ma anche il cuore del messaggio di Gesù.
E anche il cuore della Sagra Geremia, no. Anche se poi vedremo, mi sembra, che, e poi lo vedremo insieme, che in Geremia c'è a volte uno spazio di una maggiore speranza, no? Cioè, nel senso che il discorso sul comprare il campo, no? Lo vedremo poi più avanti, o altre, anche i capitoli 30, 31, in qualche modo, no, c'è una parola più forte, no? Qui viene, qui ogni tanto abbiamo visto soprattutto nella terza lamentazione, no? Ma cioè, forse qui tocchiamo di più proprio quel grido ancora degli esuli e dei superstiti che ancora non hanno visto, no? Tant'è che ricordate che anche come tempo di composizione letteraria delle lamentazioni si dice tra la distruzione e il 530, no? Vi ricordate che il 530 è più o meno la data della caduta di Babilonia, quindi questi qui ancora non l'hanno vista, no? Non c'è ancora la speranza, quindi c'è ancora questo stato di e allo stesso tempo il grido, no? Dire: Signore, ti dimenticherai di noi? No. Bene, allora